come spesso capita d'estate, rientrano amici che vanno in giro per il mondo, che sono in giro per il mondo da tanti anni. Una di queste amiche è Valeria Orani, che è con me oggi nello studio. Ciao Valeria.
Ciao Sergio, ciao a tutti.
Allora, Valeria rientra questa volta da New York, anche se poi insomma in questi ultimi 30 anni sei stata da tante parti, eh?
Nomade. Nomade sino al Covid, poi mi sono proprio fermata incarcerata a New York.
Incarcerata a New York, dove sei ormai da 10 anni, e da dove comunque sei riuscita a tenere un filo di relazioni con la Sardegna molto importante, relazioni ovviamente umane, con tanti amici che tra l'altro ci legano, e poi tante relazioni anche di lavoro con la tua isola di partenza.
Sì, sì, è proprio stato un rafforzarsi continuo da quando abito a New York, a parte il legame che mi accomuna, insomma, proprio alle amicizie, alla famiglia, eccetera. Quello che è diventato impressionantemente enorme è stato proprio il legame anche culturale e anche di lavoro, perché praticamente negli ultimi anni il mio lavoro si è concentrato quasi esclusivamente sulla Sardegna, a parte chiaramente alcune cose, diciamo, più internazionali o nazionali teatrali che
ecco
curo.
Diciamo subito che Valeria è una persona che si è formata e cresciuta nel teatro, è una professionista del teatro, ma è diventata anche molto di più, perché cura progetti, diciamo, che hanno a che vedere con molte discipline artistiche, molti linguaggi espressivi, non solo quello del teatro. A New York si è diventato un po' un punto di riferimento anche per la comunità italiana e per, diciamo, portare le cose migliori dell'avanguardia italiana a New York, e stai facendo un'operazione molto interessante qui in Sardegna, in un piccolissimo borgo vicino a Bonorva che si chiama Rebecco.
Sì.
Dove da qualche anno hai inventato un micro festival che è un piccolo gioiello.
Ma grazie per il piccolo gioiello, insomma, sì, è successo in maniera molto particolare tutto questo, perché è successo mentre appunto io ero bloccata a New York. Ho avuto un invito da parte dell'associazione Enti Locali per la Cultura e lo Spettacolo di Cagliari, che occupandosi appunto di varie programmazioni di vari comuni aveva proposto il mio nome al comune di Bonorva per questo progetto, che è nato come un festival diciamo orientato verso il cinema. E io ho accettato in maniera molto anche titubante, perché primo non potevo venire in Sardegna,
eri bloccata lì col Covid. So,
esatto. E secondo, poi la mia esperienza col cinema non era esattamente la primaria, quindi ho ribaltato, diciamo, la mia proposta su un progetto multidisciplinare che partisse dalla scrittura come un linguaggio universale delle arti e anche quindi del cinema. E così è stata la prima edizione di Musa Madre.
Ecco, Musa Madre, che è un titolo tra l'altro molto bello, suoni, corpi, visioni, che quest'anno arriva alla sua terza edizione, si inaugura la prossima settimana, quindi inizia il 13 luglio e va avanti fino al 10 di agosto. Sei una pazza, cioè una cosa di un mese hai fatto quest'anno.
Siamo pazzi, ci siamo incontrati col comune di Bonorva, devo dire ho trovato alleati abbastanza pazzi quanto me. Diciamo che siamo partiti da un primissimo progetto che prevedeva questo festival che doveva essere di 3 giorni ed è stato di 3 giorni nel 2021.
Sì, poi, quando tu eri assente.
Esatto, in assenza. Io ho fatto questo festival da remoto, l'ho diretto da remoto, chiaramente con un validissimo aiuto delle mie collaboratrici, di uno staff che si è rivelato molto molto in gamba. Però l'ho fatto da remoto, e tra l'altro nello stesso periodo ho finito un altro progetto che si chiamava Amina, di cui abbiamo anche parlato qualche anno fa, e che a causa del Covid si è dovuto trasformare in produzioni proprio cinematografiche. Quindi, insomma, non vi sto qua a raccontare tutta questa storia perché è lunga, però fondamentalmente da questi 3 giorni, l'anno scorso siamo arrivati a una settimana e quest'anno abbiamo aggiunto una serie di iniziative un po' anche dissonanti rispetto, diciamo, al festival tradizionale, che però hanno trovato l'interesse del comune, quindi l'abbiamo fatto. Sono presentazioni di libri e sono anche una, e c'è anche una piccola chicca, che io chiamo così, che ho intitolato Microambienti serendipitosi.
Mamma mia, che uno scioglilingua, poi ce lo racconti bene questo, però il concetto è che Musa Madre sta diventando, come dire, un format di riferimento di quello che potrebbero diventare tanti borghi della Sardegna, utilizzando la cultura come strumento di rivitalizzazione, no? Sì. Quindi cosa succede? Cioè, tu per un mese in realtà concentri in questo piccolo luogo, molto bello, molto suggestivo, ma piccolo, molto isolato, concentri un gran numero di persone, artisti, che vengono lì, fanno le cosiddette residenze artistiche, che poi vuol dire vivere un luogo e produrre in quel luogo, e la produzione diventa in qualche modo fruibile anche dagli altri, perché nel momento in cui l'artista crea, produce, chi si trova in quel borgo, in quei giorni, vive questa esperienza della creazione artistica in quel luogo. E a questo poi si mescolano altri eventi. Hai citato tu prima le presentazioni dei libri. Immagino che ci saranno anche delle cose un po' più performative,
certo,
perché è molto nelle tue, sì, nelle tue corde, delle persone con le quali tu lavori. Ecco, per un mese questo paese vive questo grande evento, questa grande diciamo villeggiatura condivisa, mi verrebbe da dire, nel segno, esatto, dell'arte e della creatività, no?
Esatto, eh? Esatto, è proprio il mio primo pensiero, rivolgendomi a un borgo disabitato, è stato: ma chi ci viene a vedere gli spettacoli in questo posto? Perché ovviamente è chiaro che la programmazione si riferisce anche al territorio,
certo,
ma per entrare in confidenza col territorio non è possibile pensare che tu fai la prima edizione del festival, soprattutto di un festival multidisciplinare e che comunque si orienta verso la contemporaneità, e hai un'affluenza,
sì, la fila di macchine all'entrata,
esatto,
del paese.
Quindi diciamo che da questo punto di vista il dialogo col comune è stato molto importante, perché il comune pure si è reso conto di questo. Quindi il mio primo pensiero è stato abitare il borgo, cioè costruire quel pubblico che serviva poi per confrontarsi. E questo ribaltamento, insomma, cioè pensare al pubblico prima della pensare a quale cosa avremmo fatto vedere, ha poi condizionato molto anche
le
proprio
scelte,
tutto il mio,
certo,
anche tutta la mia ricerca, perché in questi ultimi anni la mia ricerca è sempre più indirizzata alla residenza quale momento di studio, momento di crescita e momento anche di condivisione. E questo credo sia molto importante, perché avere come idea, diciamo, solo quella performativa, cioè solo la riuscita o non riuscita dello spettacolo, è limitativa per la crescita.
Ci sono
dell'artista.
Molti elementi di novità o di innovazione, se preferite, in questa visione. Intanto è proprio un cambio di paradigma rispetto al passato, in cui si organizzavano i festival dove si montava un palco in una piazza, si mettevano le sedie, la gente si sedeva la sera, magari quella sera mangiava sì anche qualche panino, andava in qualche trattoria, ma finiva lì. Diciamo, era un'apparizione,
sì, esatto.
In questo caso invece si crea, intanto ci si radica nel luogo, cioè si abitano i luoghi, e poi si creano delle reti tra le persone e con le persone anche del luogo, che sono reti reali, reti vere di
certo,
sangue e di carne. Non sono le reti virtuali con le quali comunichiamo tutti i giorni, ahimè, che spesso creano dei rapporti a volte anche un po' immaginari o fittizi. Sono proprio reti di lavoro. Quindi questi luoghi, questi borghi rigenerati in questo modo, possono diventare dei cantieri di progetti.
Esatto, ma anche proprio dei luoghi dei luoghi umanistici, fondamentalmente, perché
sì,
poi quello che io ho desiderato anche proprio come risposta alla sofferenza che mi ha dato lo stare lontano per
la
forza,
distanza,
la distanza, no? Anche
sì,
proprio l'impossibilità di lasciare un luogo a 6.000 km di distanza con famiglia, amici, tutti lontani. È la prima volta che l'ho provato nella vita e spero di non provarlo mai più. Questo isolamento mi ha fatto sorgere tantissimi desideri, no? E infatti la prima azione vera, concreta, che io ho fatto per costruire la popolazione del borgo è stata questa residenza di scrittura per sardi emigrati o discendenti di tutte le età, quindi per una volta non under 35, ma quindi di tutte le età, che si sono ritrovati l'anno scorso per la prima volta a scrivere il loro diario delle radici, e quindi anche toccando poi dei temi che poi ho scoperto dopo sono molto attuali,
sì,
in questo momento,
un patrimonio
comune,
quindi
si parla di turismo delle radici. Io preferisco parlare di viaggio e di ritorno alle radici, però questi sono dettagli.
Allora, a proposito di viaggio, facciamo un breve intervallo musicale con un pezzo che parla di viaggio. Lui è Herbie Hancock, Maiden Voyage. Borgo medievale disabitato, frazione del comune di Bonorva in provincia di Sassari, costruito su una collina. Questo è Rebecco, un tempo era un centro importante, poi iniziò la sua decadenza e nel 1950, pensate, la popolazione di Rebecco era ridotta a solo 6 abitanti. Questo borgo è diventato da 3 anni ormai la sede di questo festival internazionale che si svolge ogni estate, che è curato da quella pazza di Valerio Rani che è dall'altra parte del tavolo qui a Radio X, una carissima amica che vive a New York da 10 anni, ma che prima, come vi dicevo, ha fatto tante cose. Tu sei partita ragazza da Cagliari per andare a seguire le strade del teatro.
Sì, sì, praticamente subito dopo la maggiore età ho iniziato a viaggiare.
E i tuoi viaggi dove ti hanno portato? Facciamo una breve sintesi, una cartina geografica del mondo visitato, esplorato da Valerio Rani, soprattutto delle cose che hai fatto importantissime.
Prima di tutto mi hanno portato a fare le tournée teatrali col teatro di prosa, perché sì, quello è stato il mio primo lavoro e quello che mi ha reso poi
la vera gavetta
indipendente, la vera gavetta,
trotta trotta, come si dice,
che voglio dire, oggi sarebbe bello poterla ancora fare nonostante fosse gavetta, sia per quanto ti pagavano, sia per quanto lavoravi in giro nei bei teatri,
per
eccetera,
quanto interesse c'era da parte del pubblico per quelle cose. Parliamo anche di teatro, diciamo, d'avanguardia, di ricerca, il teatro che ti era più
in quegli
vicino.
Anni in quegli anni c'era molta più curiosità e c'era anche curiosità nell'acquistare gli spettacoli da parte dei teatri, quindi tournée lunghe, si partiva a ottobre, si tornava a maggio, quindi diciamo che ecco.
Perché poi tu sei diventata a tua volta una produttrice, quindi una persona anni dopo che ha iniziato a costruire spettacoli, compagnie, a portarli sul mercato, ad avere le relazioni con i teatri, con gli organizzatori. Io ricordo anche una cosa molto bella che avevi fatto un po' di anni fa, qua a Cagliari, che era quel ciclo di spettacoli ex pop teatro,
sì,
al,
sì.
Fatti nel
con Valeria Ciabattoni,
con Valeria Ciabattoni, sì, sì, al quale avevamo dato un contributo anche noi con Radio X, e pensate nel cinema, cosa, il Cine World,
sì, la, sì, quella... sì, sì, l'avevamo fatto al cinema, e poi dove si teneva le, Jazz Expo,
sì,
a
sì.
Monteclaro,
a Monteclaro.
E poi al Teatro Civico, quello di Castello.
Ecco, perché tu, diciamo, nel tuo girovagare poi ogni tanto comunque tornavi, certo, in Sardegna e portavi delle cose che ti appartenevano,
comunque,
no?
Condividevi. La famiglia, gli amici importanti, li ho sempre, sono qua.
Due tra tutti che mai non ci sono più, sono, sì, Gianluca Floris, che era un tuo, sì, carissimo amico, mi viene da dire che è un tuo carissimo amico, sì, come lo è Daniela, che ci ha lasciato, sì, poco più di un mese fa, Daniela,
sì,
Zedda.
Esatto.
E che tu hai portato a New York, con la quale avete fatto delle cose insieme anche là con Daniela, no?
Sì, ricordo, sì, con Daniela abbiamo condiviso veramente gli ultimi anni di lavoro insieme, perché ho collaborato dal 2018, che collaboro anche con Antonio Marras,
che con Daniela aveva una relazione artistica molto, molto importante.
Sì, sì, esatto.
Ecco, torniamo a Rebecca e dacci, diciamo, qualche flash, qualche suggestione che possa far venire voglia, appunto, anche a una persona che non è già lì e che non si trova coinvolto in questa residenza di un mese, a venire apposta lì a dare un'occhiata, a capire che aria tira.
Beh, il programma è molto vasto, come abbiamo detto prima, per cui ci saranno tantissime occasioni, insomma, di incontri, di letture, o anche di spettacolo. Diciamo che il vivo della programmazione inizia il 27 luglio e si protrae sino al 10 agosto. Però diciamo che proprio la programmazione tutti i giorni è fino al 5 di agosto. E ci,
diciamo,
sono
il nocciolo duro del festival.
Il nocciolo duro del festival è che intanto gli artisti, come dicevi giustamente tu, arriveranno e abiteranno il borgo, per cui non saranno delle meteore. E quindi avremo, che ne so, Isabella Aragonese, che sta con noi diversi giorni e che ci presenterà il suo lavoro da documentarista, e quindi non è nella sua veste di attrice, ma è nella sua veste di regista, e quindi avrà anche questa...
Anche questo è bello, no? Questa, sì, multidisciplinarietà, questo, diciamo, shiftare verso cose...
Esatto.
Esplorare parti, diciamo, in ombra di personaggi che magari tutti conoscono, appunto, in questo caso, per i film che ha fatto.
Esatto. Comunque, attrice, diciamo, che il filo che lega un po' tutto il programma è, sono due argomenti, fondamentalmente. Uno è la serendipità e l'altro è l'identità. E il mio desiderio è anche di scrollare di dosso, diciamo, un po' il termine negativo alla termine identità, perché studiando tanto su questo e anche vivendo in prima persona il desiderio del ritorno, ho capito che è un bell'argomento su cui lavorare e che è molto serendipitoso, perché crea delle energie che attirano altre persone che poi in qualche modo non ti aspetti risolvano la tua vita o la visione in,
ecco,
altri modi.
Ecco, mi raccontavi che in questo, diciamo, dispositivo che avete un po' inventato, che sono questi microambienti serendipitosi, nome veramente scioglilingua, potrà capitare che due personaggi che non si conoscono e che non sanno di ritrovarsi lì,
sì,
in quell'occasione, si ritroveranno invece, appunto, in uno stesso luogo, in una stessa casa, a condividere un'esperienza.
Allora, io ho mandato degli inviti mirati,
okay,
a delle persone che io ritengo illuminate, diciamo.
Vieni a Rebecca il tal,
sì,
giorno,
no,
il tali
io
giorni.
Guarda, c'è un periodo, c'è un periodo di tempo, tu puoi scegliere i giorni in cui puoi venire.
Poi li metti insieme nella stessa casa,
però
praticamente.
Però tu non saprai chi incontrerai. No, non nella stessa casa, no, le case sono molto piccoline, quindi ognuno ha la sua.
Discreto.
Però mangeremo insieme, insieme passeremo del tempo e ci faremo accompagnare da una persona locale,
sì,
a fare una passeggiata che per quella persona locale ha un significato importante, anche personale,
sì,
non soltanto storico, archeologico,
certo,
come,
certo,
tante sono le cose.
Perché
che ci sono in quella zona.
Era il posto dove il nonno portava,
che ne so,
le capre,
dove
a
mi sono baciato la prima volta,
esatto,
per dire. E quindi queste persone hanno stranamente accettato il mio invito, e quindi ci sono dei personaggi, delle persone, anzi, perché no, non mi permetto di
anche delle personalità,
ecco,
da dire.
Esatto, ecco. Anche delle personalità che hanno detto ma sì, dai, via,
facciamo
questa
avventura.
E quindi il 13 iniziamo con il primo no, il 14, scusate, il primo microambiente, che vede ospiti tre persone che sanno di essere nell'elenco degli invitati,
ma non sanno che faranno la gita insieme.
E questo, ecco, in questa gita ci porteremo almeno 20 persone del pubblico, diciamo, per cui diventerà un'occasione per parlare proprio di questo territorio, della possibilità che questo territorio offre. Quindi non solo oggi cosa succederà, perché essendo l'auspicato serendipitoso dietro l'angolo, vediamo, magari verranno delle idee straordinarie da menti illuminate, come penso e spero,
ecco,
sarà.
Questa è Valeria Orani, perché per chi non la conoscesse, ci ha dato un saggio di come lavora lei con la sua testa per creare queste cose meravigliose. Allora, personaggi e persone, artisti e protagonisti che tu hai invitato quest'anno, io vedo per esempio Daniela Menta, che è una bravissima giornalista, Patrizia Sproni, presidente della Fondazione Industria e Cultura, Danila Blasi, che è una grande produttrice di danza, Massimo Brai, editore storico, ex ministro della cultura, Jeff Biggers, giornalista, scrittore, drammaturgo, Fabio Canino, vado avanti, attore, conduttore radiotelevisivo, Roberta Corradin, giornalista, Otto Gabbos, il nostro amico Otto, alias Mario Rivelli, artista, narratore, fumettista, Ettore Perozzi, astronomo, Isabella Aragonese, l'avevi già nominata tu, e tanti altri che, insomma, che scopriremo,
esatto,
strada facendo.
E tanti altri che si uniranno anche nel frattempo, perché chiaramente io ho invitato prima di tutto chi non era in Sardegna,
certo,
ma chi è in Sardegna può arrivare.
La porta di Rebecco è sempre aperta.
È sempre aperta, esatto, esatto.
Va bene, io ringrazio Valeria, che andremo sicuramente a trovare quest'anno a Bonorva, e gli faccio un in bocca al lupo per questa bellissima rassegna. Una cosa che mi chiedo, ecco, ovviamente rimane una bellissima esperienza per chi ha la fortuna di essere lì in questi giorni, ma dopo di questa mese di convivenza, di cose che succedono lì, al di là di quello che resta nel cuore delle persone, come viene documentata, per esempio, questa esperienza?
Ah, questa esperienza viene documentata sicuramente con la radio, per cui ci sarà Maria Genovese, che si è inventata un podcast tempo fa che si chiama Radio Frammenti,
sì,
e che abbiamo già sperimentato l'anno scorso, quindi ci saranno degli
audio
ritratti.
Ci candidiamo a trasmetterli questi frammenti.
Se grande! Comunque siete anche voi invitati, insomma,
certo,
per cui
certo,
cerchiamo, ecco, è un po' dato un po' dalla volontà di farne parte, perché le risorse sono pochissime,
certo.
Con queste pochissime risorse si è passati da 3 giorni a 1 mese, quindi tu mi chiedi cosa sarà dopo, speriamo che sia 1 anno.
Però mi sembra molto bella la scelta di affidare il racconto dell'esperienza a un mezzo basato sulla parola e sulla nudità e sulla essenzialità della parola, come la radio. Questa è una cosa,
certo,
molto bella. Quindi dei podcast e poi
purtroppo l'assenza di Daniela quest'anno non lo so, non mi fa prevedere altro.
Perché Daniela era venuta anche l'anno scorso a fare dei ritratti.
Sì, Daniela ci ha sempre seguito, e la documentazione di Daniela è parte
le cose belle
integrante.
Daniela non se le perdeva mai, diciamo,
no,
così.
No,
ecco,
no,
Daniela,
certo,
c'era. Va bene, io ringrazio Valeria, gli faccio in bocca al lupo e
grazie.
Alla prossima, grazie mille,
grazie,
ciao,
grazie
ciao,
a te, grazie a voi, ciao.